Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana in 15, 20, a volte anche 22 minuti vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing. Qui con voi Alessandro e Matt.
Ciao ragazzi, ciao Ale.
Ciao Matt, come stai?
Bene, bene, abbastanza bene, dai. Un periodo pieno, ma va bene.
Pieno! Fateci sapere, per voi è un periodo pieno. Che cosa andremo a vedere questa settimana? Allora, prima notizia, una grossa novità dal mondo dell'automotive, soprattutto italiano. Metta avvicinati, se no non entri nell'inquadratura. Okay, e seconda notizia della settimana, uno dei più grandi esempi probabilmente di social media listening, anzi social listening
il,
e basta.
Il migliore dal 2023, insomma, ad oggi è il migliore.
Esatto. Terza notizia della settimana, Instagram testa cose, anzi in questo caso l'ha proprio lanciata direttamente. E quarta notizia della settimana, vi daremo consigli di fashion su cosa indossare questa estate, perché c'è una grande novità molto interessante, non nuova del settore ma interessante comunque. E ultima notizia della settimana, forse per la prima volta nella storia Telegram non si inventa nulla e aggiunge una funzione che già esiste altrove. Prima notizia della settimana, entriamo nel mondo Fiat, perché il brand, semplicemente proprio nudo e crudo così, per rappresentare al meglio l'Italia vera e propria, cioè l'Italia e quindi le sue origini, ha comunicato che non produrrà più auto grigie. Cioè, in sostanza, dal prossimo modello, quindi dalla 600e, e con inizio praticamente dai primi giorni di luglio, quindi in questi giorni, Fiat smetterà di lavorare per produrre Fiat proprio grigie, macchine grigie. E questo perché, allora, l'annuncio è stato fatto tramite un microfilm, un cortometraggio di un paio di minuti, super interessante, in cui c'è il CEO del marchio, l'amministratore delegato, Olivier François, se non erro, che cosa ha fatto? In due minuti spiega il perché di questa scelta. Alla base di questo perché c'è, lui dice una frase molto potente nel video, apre e dice: tutti vendono auto grigie in Germania, in Giappone, in Francia, perché le auto grigie vendono. Cioè è un colore che vende,
è inequivocabile.
Però, e questo chiaramente lo fa all'interno di un borgo, non mi sono informato su dove sia il borgo, però molto interessante il fatto che fosse un borgo iper rappresentativo dell'Italia, tutto colorato. Dice però in Italia il grigio non c'entra niente, perché l'Italia è un paese fatto di colori, di vivacità, di sole, proprio di un altro tipo di mood, e quindi per rappresentare queste radici smetteranno di lavorare ad auto grigie. In realtà tutto questo annuncio è arrivato insieme ad un evento, sempre all'interno dello stesso borgo, che è stato fatto, in cui hanno preso una macchina, la starete vedendo in questo momento, hanno preso una macchina Fiat grigia, dove c'è dentro il CEO, l'hanno inserita dentro un barattolo enorme di vernice arancione e l'hanno tirata fuori tutta arancione. È geniale, secondo me, come idea.
Figa l'idea, è bello soprattutto il messaggio che c'è dietro, ok? Perché chiaramente quella è la scelta più saggia per un brand che vende automobili, produrle quantomeno grigie, perché è uno dei colori più gettonato, forse il 90% esatto. Delle macchine, pur macchina grigia va benissimo, però la Fiat non è una macchina qualunque, l'Italia non è un paese qualunque, quindi nonostante acquisizioni, grigio, aver venduto società, cose e quant'altro, comunque sia rimane fedele all'essere italiani, quindi essere colorati e vivaci, quindi questo si traduce anche in colori vivaci nel proprio parco prodotti, nel proprio parco vetture, insomma.
Esatto, interessante, perché comunque è una scelta strategica che comunque avrà sicuramente un impatto a livello di mercato, perché tu non vedrai più Fiat grigie, cioè banalmente Alessandro, il nostro co-founder e agency director, ha una 500 grigia, quindi lui da oggi in poi quella macchina inizierà a diventare quasi benché rara.
È vero, questo non ci avevo pensato, quindi.
E in più, tra l'altro, è una scelta di posizionamento in cui dice no al target, cioè no ad un determinato tipo di target, cioè quel target di persone che vuole l'auto grigia. E paradossalmente, se ci pensi, si dice sempre, no, che i successi partono non tanto da quanti sì dici, ma da quanti no sei in grado di dire, no?
Beh, è chiaro, perché ti vai a scegliere comunque la tua clientela.
Esatto.
Scegli tu a chi vendere effettivamente.
È proprio prendere una posizione, secondo me, in maniera semplice ma netta.
Esatto, esatto. Super. E poi il video è fighissimo, tra l'altro.
Esatto, tanto sicuramente l'avrete visto mentre parlavamo. Seconda notizia della settimana, siamo davanti ad uno dei casi di social listening della community più forse interessanti, come dice Ahmet, degli ultimi anni. L'Atletico Madrid, club sportivo calcistico del campionato spagnolo, ha fatto un sondaggio con tutti i suoi soci tesserati, con tutti i suoi tifosi tesserati. Circa più di 130.000 persone. Ha fatto un sondaggio e gli ha chiesto: quale logo tra quello nuovo e quello più vecchio rappresenta meglio il brand e la squadra e i valori? Circa l'80% di tutti i tifosi, non pochi su 130.000, hanno votato che il logo che rappresentava di più il brand, il marchio, il club, era quello vecchio. Quindi che hanno fatto? Hanno detto ok, a posto, andata. Dal 1 luglio 2024 l'Atletico Madrid tornerà ad avere il logo precedente per, tra virgolette, volere della community. Cioè hanno detto ok, se il tifoso si sente maggiormente rappresentato dal vecchio logo, va bene lì. Torniamo lì, perché è lì che le persone più vicine al brand vogliono stare.
A che dire?
Allora, che poi non è che so 100 persone, no, 130.000 persone.
Veramente tante. Hai innanzitutto una pacchetta sulla spalla al team creativo che ha fatto il nuovo logo, la nuova identità, e l'ha vista poi presa.
No, è vero.
E gettata, quindi.
Ehi, no, va bene, non ti preoccupare.
Diamo un abbraccio virtuale, però no, il fatto è questo appunto, che comunque sia per la prima volta, insomma, viene chiesto, cioè non per la prima volta, però insomma, un caso molto grande in cui viene chiesta l'opinione del pubblico, diciamo, del tuo target più affezionato, tuo zoccolo duro, diciamo, utilizzando insomma un tecnicismo, e poi vieni effettivamente ascoltato, insomma, quindi fai un passo indietro nonostante abbia messo magari in mezzo sponsor, produzione, quindi t-shirt, tute e quant'altro. Quindi chiaramente la data è a distanza di un anno, quindi 2024, però comunque sia c'è un ritorno a quelle che sono effettivamente le esigenze del pubblico, quindi un ottimo modo per insomma fondere il calcio e l'attività offline, insomma, ovviamente con tutto il sentiment che c'è insomma intorno al brand, quindi fantastico.
Esatto, infatti comunque proprio tu hai fatto focus su una cosa che all'interno del comunicato era presente, no? Diceva, il comunicato dice proprio si tratta di un processo complesso, costoso proprio per tutti gli aspetti che hai detto tu, ma è un impegno che il consiglio di amministrazione a cui è richiesto l'impegno del consiglio di amministrazione, e quindi in sostanza il perché il 1 luglio del 2024, proprio per far fronte a tutti questi cambiamenti che devono essere fatti. Cioè immagina dover stare a ritirare o comunque riorganizzare tutto il merchandise, tutte le tute di rappresentanza per i calciatori, per i giocatori, per la squadra, per lo staff, e poi tutto il merchandise, tutti i supporti, andare a ricreare tutti i vari format, i formati a livello di magari intro dentro lo stadio, quindi per tutti i supporti digitali anche sul sito web, insomma. Esatto. Hanno una marea di touch point in questo,
sì,
caso
un lavoro enorme.
Andare anche semplicemente a ristampare, o comunque a, non so se ci sono delle tessere magari stampate per i tifosi, immagina doverle ristampare, insomma è impegnativo come processo, però secondo me effettivamente è super on point, cioè una cosa effettivamente efficace.
Assolutamente.
Terza notizia della settimana, allora qui pareri un po' discordanti. A te piace o non piace, così senza dirla ancora?
Ni.
Ok. A me sì. Vediamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Instagram che cosa ha fatto? Negli ultimi giorni ha banalmente lanciato le collaborazioni multiple, ossia i contenuti, la possibilità di postare contenuti all'interno del feed con un massimo di 3 account contemporaneamente. Cioè in sostanza, non so se avete visto, se andate sul nostro profilo, uno degli ultimi post che abbiamo fatto è stato in collab con Io Donna, no? E quel post è uscito appunto in formato collab, cioè tra noi e l'altra pagina c'è stata una richiesta di collab che ha visto i due nomi poi affiancarsi sul feed.
Su entrambi i feed, insomma.
Su entrambi i feed, esatto. Poi chiaramente c'è sempre una divisione di proprietà dell'asset, quindi in questo senso chi pubblica per primo e manda la richiesta è il proprietario del contenuto, però fino adesso era possibile farlo solo con 2 persone, con 2 account. Adesso sarà possibile farlo tra 3 account. Ed è valido per qualsiasi tipo di feed post, per cui carosello, immagini, video, reel. per me è un sì, perché se azzecchi la collab, i valori condivisi, il messaggio, è un modo per, a parte proprio influenzarsi a vicenda, ma anche raggiungere nuove persone e affini, perché tendenzialmente se stai parlando ad una community che ha interessi affini e trovi un messaggio comune, potenzialmente la community dell'altra pagina dovrebbe poter essere interessata anche ai tuoi contenuti.
Vero.
Ma
è proprio su questo punto che c'è il mio ni. Okay. Nel senso che se noi guardiamo la collab a tre da un punto di vista di brand, o dei brand si aprono degli scenari per i quali il tuo contenuto può effettivamente apparire nei, diciamo, ai follower e alla community di altre persone. Mm-hmm. Ma se la community non è effettivamente in target, se magari lo scopo è meramente commerciale o meramente promozionale, il valore per gli utenti della seconda o della terza collab, in questo punto, sono effettivamente in target, traggono un'utilità da un post in collab a tre, o quindi è soltanto uno scopo magari per arrivare a raggiungere il triplo della copertura senza spendere soldi in advertising, ad esempio. Quindi lì dipende se i valori sono condivisi,
chiaro,
se il target ha delle peculiarità affini, è win-win, anzi win-win-win.
Mamma mia.
Visto. Se invece è più, diciamo, una, in gergo, diciamo, marchettata, ma riperde di
però efficacia. Però lì allora lì è il problema sarebbe l'intenzione, non tanto la funzione.
Esatto, no, infatti non criticavo la funzione in sé,
okay,
quanto l'uso improprio che se ne potrebbe, okay, fare, insomma.
Io provo a fare l'avvocato del diavolo. Inteso come sì, ok, funziona interessante, però comunque riuscire a far quadrare tre realtà diverse con tre posizionamenti magari simili, seppur comunque differenti, su un contenuto che poi deve uscire a parimenti all'interno di tre feed, è già impegnativo, cioè già è impegnativo, esatto, trovare la quadra in
sai
due.
Se sono magari tre personal brand magari che sono, o tre content creator magari che sono soli, è più facile. Magari sono tre agenzie, tre aziende, oppure tre aziende con tre agenzie diverse. Lì diventa un processo molto molto
vero, vero, vero. È interessante, però sicuramente io penso che se diventerà disponibile qui in Italia dovrebbe esserlo comunque nelle prossime settimane. Un test
io più che volentieri,
vorrei farlo. E quarta notizia della settimana: dal 6 luglio andate assolutamente a rifarvi il guardaroba all'interno dell'Eurospin, perché Eurospin sta per lanciare la sua collezione d'abbigliamento estiva 2023. La Capsule Collection si ispira al mood surf anni 80 e prevede magliette, frisbee, cappellini, occhiali, canotte, e dal 6 luglio sarà disponibile in tutti gli store Eurospin. Molto interessante, perché segue un po' la scia anche di quello che aveva fatto Lidl, no?
Vero, è vero, ma è interessante, diciamo, per la svolta e per gli sforzi che comunque a lungo termine Eurospin sta facendo nel corso degli anni per aumentare, insomma, il proprio percepito, perché magari prima poteva essere visto come un semplice discount senza magari un'identità o quant'altro. Mm. Però anche ad oggi, non so se siete entrati ultimamente negli ultimi Eurospin, insomma, che ci sono in giro in varie città, paesi e quant'altro, hanno un look diverso. Per esempio, molti hanno le finestre, che nei supermercati normali non ci sono le finestre, per esempio. Fanno un lavoro massivo a livello di spot pubblicitari sui media tradizionali. Fanno degli sforzi notevoli anche sui media digitali, su TikTok, magari anche su Instagram, e diciamo estendono la propria linea di competenza oltre a latte e formaggio, ad esempio, anche a una linea di prodotti d'abbigliamento. Quindi effettivamente è un mercato che con Lidl abbiamo visto effettivamente esserci contro ogni aspettativa, abbiamo visto dei sold out, dei resell a prezzi folli. Quindi non so se succederà lo stesso, insomma, con Eurospin, però ti fa effettivamente capire anche, diciamo, mini insight, poi mini dipende dalla quantità di acquisti, anche quelli che sono effettivamente affezionati a Eurospin come,
sì,
punto vendita. Perché se tu indossi quel marchio, lo porti in giro con te, ma che tu magari ci vada a spiaggia, non,
vero,
ci vai a una serata di gala, comunque dimostra effettivamente qual è il tuo pubblico.
Vero, è che secondo me queste cose fanno anche tanto status, no? Cioè tu, sì, sei quello con quella persona con le scarpe di Lidl, con la maglietta di Eurospin, che è un pochino uno status, no? Cioè dici ok, mi rappresenta,
vero,
in,
vero,
quanto,
vero,
magari persona o alternativa o comunque con uno stile particolare. Quindi,
esatto,
in questo senso magari a livello di produzione mi immagino che brand come Eurospin, ma anche come Lidl in passato, abbiano lavorato tanto in ottica di product management per far sì che ci sia immedesimazione all'interno dei prodotti.
Chiaro, chiaro.
Cioè devono essere effettivamente prodotti rappresentativi di un brand, quindi che poi possano far sì che le persone ci si rispecchino.
Sì, esatto, poi anche per farti o per strappare a qualcun altro anche un sorriso.
Esatto.
Lo vediamo anche nelle grandi catene tipo Pull&Bear, dove magari vendono magari magliette di Burger King, Sprite,
sì,
o loghi,
sì,
di
sì,
brand
sì,
anni 80, anni 90, nel loro, diciamo, momento d'oro. E quindi comunque quello è un, è appunto, è uno stile di vestire, di, insomma, di vivere, ecco, quindi vedremo. Insomma.
Se volete regalarci una maglietta di Eurospin, noi siamo qui al The Hub di Elventure, per la precisione, dentro il binario F di Meta, quindi se volete spedirci
se volete, non vi sentite ovviamente obbligati, però ML l'Italia, insomma, quello.
Esatto, io BXL, Matt pure L, diciamo,
e vai,
sì, esatto, non vi sentite assolutamente pressati. E ultima notizia della settimana, anche questa l'ho trovata molto interessante: Telegram ha introdotto le storie. Telegram sta inserendo le storie come WhatsApp, e da luglio in sostanza verranno implementate per tutti e potranno, diciamo che Stories, Telegram sta introducendo due novità. Allora, il concetto è lo stesso, cioè condivisione di storie, quindi come le conosciamo su Facebook Meta o su Facebook, Instagram o WhatsApp. Le due novità sono la durata, cioè Telegram farà sì, ti darà la possibilità di scegliere se quella storia durerà 6 ore e poi scomparirà, o un massimo di 48 ore per una serie di intervalli intermedi, per cui puoi farle durare 6 ore, 12 ore, 24 ore o 48 ore. Che è una novità interessante da vedere, però, perché secondo me a livello di usability, il concetto di storia è 24 ore. Perché tendenzialmente la storia, per come la utilizziamo, è un qualcosa che racconta appunto una storia della nostra giornata, e quindi non so se io una storia la terrei più di 48 ore.
Vero, insomma dipende, perché è vero che, cioè, noi siamo abituati a utilizzare le storie, a percepirle come un modo di comunicare che magari dura 24 ore, quindi metterle in un canale nel quale abitualmente anche nelle app di messaggisti comunque le storie vengono viste e non viste, cioè non ci si va proprio affidamento, né a livello personale né a livello di business soprattutto, mi chiedo se possa funzionare, però... Telegram ha tantissime funzionalità e funzioni veramente da paura, sia in ottica business che in ottica personale. E se l'ha introdotto, diciamo, in questo modo qui, non dicendo ok, le introduco anch'io a 24 ore, ma con questo range di tempo, secondo me ha le sue...
Chiaro, le sue motivazioni.
Ha le sue motivazioni, e l'invito che do, insomma, a tutti quanti è di esplorare Telegram, non solo come sostituto a WhatsApp, ma veramente tante tante funzioni, ed è... può sembrare un po' più complesso, insomma, da gestire, ma anche in ottica community, può dare parecchie soddisfazioni.
Tipo se vi volete iscrivere al nostro canale Telegram,
ma non sentitevi obbligati,
anche qui non
qui
vi sentite per niente obbligati. No, però sì, è vero, nel senso, Telegram è uno strumento tra l'altro molto utilizzato in realtà nel contesto lavorativo, anche magari per scambiarsi appunto file, come ora è disponibile da poco anche per WhatsApp questa funzione, file di un certo, di un certo peso senza perdere qualità, o comunque ha tante altre funzioni come la programmazione dei messaggi, però comunque in realtà ha proprio delle dinamiche molto interessanti anche per la parte un pochino più bassa di un funnel di un brand, quindi la parte di vicinanza con la community e con le persone. Tra l'altro la seconda novità, anche qui secondo me interessante, complica un pochino di più la segmentazione forse a livello comunicativo se hai un progetto tuo, però in realtà potrebbe facilitarla se sei un utente, e invece di darti la possibilità di creare, pubblicare per tutti o per gli amici stretti come su Instagram, Telegram ti darà la possibilità di creare delle liste. Quindi tu andrai proprio a creare una serie di liste all'interno delle quali inserirai delle persone, e tu ogni volta che pubblicherai una storia deciderai per quale lista pubblicarla.
Chiaramente funziona se hai un bacino di utenza tale per cui ha effettivamente senso dividere, insomma, le liste. Però
o magari hai un sacco di contatti e...
Chiaro, chiaro.
Matt, notizia preferita della settimana?
Allora, sarà perché fa caldo, sarà perché
sarà
siamo
perché
in un mood,
sarà.
Sarà perché sarà, ma Fiat per me è la numero uno questa settimana, anche se l'è giocata a pari merito con l'Atletico Madrid, sono sincero.
Ok, allora,
per il coraggio della scelta.
Io vado con quella dell'Atletico Madrid, e fateci sapere invece voi se ci state ascoltando su Spotify, sotto al player, andare a votare qual è stata la notizia che vi ha colpito di più questa settimana. Se invece ci state vedendo su YouTube, fatecelo sapere all'interno della sezione commenti. Grazie Matt.
Grazie a te Ale, come sempre.
Grazie cuccioli e cucciole per averci ascoltato anche oggi. Come al solito noi vi auguriamo buon martedì e ci sentiamo settimana prossima. Ciao!
Ciao!